vi dicevo, c'è l'autopresentazione del Signore, cioè come il Signore si presenta alla chiesa di Efeso. Si presenta con due immagini che noi abbiamo già visto, perché le abbiamo trovate alla fine del capitolo 1. Dice: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Anche questo è bello, l'abbiamo già detto. Così parla. Dio è uno che parla tanto, che adora parlare con noi. Non è taciturno, non è musone, non è silenzioso. Ad una condizione: che gli permetti di parlarti. Se la tua preghiera è un monologo, cioè parli solo tu a Dio, raccontandogli le tue cose, che saranno sicuramente le cose più interessanti che Dio potrebbe ascoltare in una giornata, le tue, va benissimo, però qualche volta permettigli di parlarti, che vuol dire fai silenzio, crea spazio dentro di te. Dio non parla se non c'è la, se non hai la possibilità di ascoltarlo. E colui che parla tiene le sette stelle nella sua destra. Sapete che l'Apocalisse ci ha detto che le sette stelle sono i sette angeli, ok? Abbiamo detto i sette angeli sono i sette vescovi, sì, sono le comunità dei presbiteri, sì, ma è anche la dimensione profonda della Chiesa, sì. Cioè, capite che bello? Il Signore si presenta e giudicherà la Chiesa di Efeso. Non dimenticate mai, prima del giudizio, come il Signore si presenta a tutte le chiese. Si presenta come colui che tiene la Chiesa sul palmo della sua mano. Che tiene te sul palmo della sua mano. E tenere una persona sul palmo della mano vuol dire tante cose. Prima cosa, considerarla una persona importante. Sapete, lo si dice anche in italiano, questa persona mi porta sul palmo della mano. Cioè vuol dire ha molta stima di me, ha molta considerazione, mi vuole molto bene. Notate, il Signore porta la Chiesa sul palmo della sua mano, porta te sul palmo della sua mano. Sei il tesoro di Cristo. Non sei il problema di Cristo, sei il tesoro del Signore Gesù. E guardate che questo cambia il linguaggio. Io ho fatto per tanti anni l'insegnante in una scuola superiore e adesso insegno, ma adesso insegno ai teologi, i teologi non hanno difetti. Però a volte, no, sono tutti santi i seminaristi e diventeranno tutti santi preti, come è giusto che sia. Però a volte quando si fanno alcune valutazioni sui ragazzi, la tentazione che io ho sempre visto è che il ragazzo diventa un problema. Un problema per la classe, un problema per l'insegnante, un problema per come si comporta, un problema per quello che dice e non dice, per quello che fa e non fa. Attenzione, perché questo linguaggio è molto insidioso. Uno diventa i problemi che riporta. E io quindi divento colui che risolve questi problemi, o provo a risolvere questi problemi. L'Apocalisse ci dice che si parte in tutt'altro modo quando si valuta qualcuno, ok? L'altro non è un problema, è un tesoro, è una cosa diversa. È un tesoro. Cioè è prezioso, sta sul palmo della mano di Dio, come qualcosa di prezioso. Una volta ho avuto la malaugurata idea di dire a mia madre questa cosa qua, perché mi piaceva molto, adesso tutte le volte che capita che siamo un po' in tensione io e lei, mia mamma non si ricorda niente, no, in realtà mia mamma si ricorda tutto, soprattutto tutto quello che faccio di male, ma tutte le volte che magari la trovo un po' in fallo, perché qualche volta capita che il figlio prete riesca a sgamare qualche piccolo, ovviamente, difetto di sua madre, mia madre mi risponde sempre: ricordati che io sono sul palmo della mano di Cristo. E io le rispondo, anch'io. E lei mi aggiunge, ma io da prima di te.
E lì ha ragione.
E non si può mai vincere con la mamma. Ah, non c'è niente da fare, è matematico. Ok? Secondo, essere sul palmo della mano vuol dire essere protetti, essere custoditi. Il palmo della mano destra è la mano con cui Dio benedice e protegge. La Chiesa non solo è il tesoro di Cristo, tu non solo sei il tesoro di Cristo, ma sei anche custodito dal Signore Gesù. Il Signore veglia su di te, come dicono i Salmi. Il Signore protegge i tuoi passi. Il Signore è luce al tuo cammino. Ancora, essere sul palmo della mano vuol dire anche ostendere. Cioè, il Signore ha la Chiesa come il suo tesoro, ha la Chiesa come qualcosa da proteggere, qualcuno da proteggere, perché la sua Chiesa siamo noi, ma anche è un dono che il Signore offre. Cioè, il Signore che dono ha fatto alla storia, che dono ha fatto alla comunità, che dono ha fatto al nostro tempo? Noi, gli uomini, le donne, le comunità cristiane, le comunità umane. Uno dice, ma poteva impegnarsi un po' di più? Sì, però figuratevi se si fosse impegnato un po' di meno, ok? La Chiesa è la comunità, cioè noi siamo quella comunità che, per scalcagnati che siamo, e forse in alcune cose siamo molto scalcagnati, ok? Siamo offerti dal Signore Gesù al nostro tempo e al nostro spazio. Quindi qui concretamente vuol dire a San Giorgio, a Frassino, a Sant'Antonio, a Formigosa, a Castelbelforte. Siamo dono. Non solo siamo tesoro, siamo dono. Tesoro donato. Oro offerto. Questo fa sempre parte dei momenti di depressione. Vi ricordate, neanche questa sera abbiamo trovato uno, nei giorni di grande depressione. Ricordati che, vi ricordate l'altra volta, il Signore ti guarda con gli occhi di fuoco, ok? Piedi di amore, ardenti. Quello prima, il Signore è colui che è la tua radice, ok? Oggi il Signore ti porta sul palmo della mano. Sei il tesoro di Cristo. Non sei un problema, non sei un numero. Non sei qualcosa che è capitato ed è saltato fuori male. E cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Vi ricordate, il Signore quando appare a Giovanni è in mezzo ai candelabri. I sette candelabri rappresentano le sette chiese, vi ricordate? Ok? Quindi cammina in mezzo, sta in mezzo alla chiesa, ma capite, sta in mezzo alla chiesa vuol dire anche che cammina con la chiesa, che vuol dire in questa immagine, perché questa immagine, sapete, riprende subito la tenda del Signore che camminava nell'Esodo con Israele nel deserto. Significa che il Signore non tira fuori la Chiesa dalla storia, non tira fuori la Chiesa dal tempo in cui vive. Il Signore vuole che ognuno di noi viva il più intensamente possibile il tempo che è le dato. Quindi capite, non tanti spiritualismi o spiritualoidi che si sganciano dal tempo, che si sganciano dal luogo. O siamo Chiesa qui oggi o non saremo Chiesa da nessun'altra parte. Perché questo è il nostro tempo, questa è la nostra storia, questo è il nostro spazio e questo è il nostro luogo. E il Signore cammina in mezzo a questa storia. Non sopra questa storia, non di fianco a questa storia, ma in mezzo alla tua storia. Alla nostra storia. Sarebbe bello, durante il periodo di Natale, se avete voglia, che ognuno di voi provasse a scrivere per sé qual è il modo con cui il Signore si sta presentando alla sua vita. Se il Signore scrivesse una lettera a te, qual è il titolo con cui si presenterebbe? Ne vedremo tanti, uno più bello dell'altro. A Efeso c'è questo: ti tengo sul palmo della mia mano, cammino in mezzo alla tua storia, faccio storia insieme con la tua storia. Che vuol dire che non c'è nessuna parte della tua storia che per Dio è evitata. Qualunque piega della tua storia, il Signore l'ha attraversata con te. E l'ha attraversata come colui che ti custodisce, ti ha come tesoro, ti dà la possibilità di donarti. Conosco le tue opere. Capite? Adesso il Signore comincia a fare il suo discernimento su quello che la chiesa di Efeso ha fatto. Notate, conosco le tue opere. È bellissima questa cosa qui. Gesù non dice conosco i tuoi propositi, conosco le tue intenzioni, conosco i tuoi desideri. No, no. Conosco le tue opere, quello che hai fatto. Notate, il discernimento, quasi in tutte le lettere, tranne pochissime eccezioni, parte dal positivo. Quando il Signore dice, proviamo a vedere la Chiesa di Efeso come si è comportata, dice e dice fino in fondo il positivo di questa Chiesa. Non parte mai il Signore dal negativo. Mai. Il giudizio riconosce sempre il bello. Infatti, conosco le tue opere. E che cosa riconosce il Signore della Chiesa di Efeso? La tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Notate, è una Chiesa che ha sofferto per il nome del Signore. È una Chiesa che è perseverante, cioè che ha la capacità di essere fedele nel tempo, ok? È una chiesa che è talmente seria e corretta, come tante persone che noi conosciamo, che ha il coraggio di chiamare bene il bene e male il male. Voi sapete che l'opera del male fondamentale nella nostra vita è quella di mettere nebbia nel nostro cuore, cioè di creare confusione. Il male si traveste sempre da bene, si spaccia sempre come qualcosa di buono. La Chiesa di Efeso è talmente onesta che sa chiamare le cose con il loro nome. Quindi vedete il Signore, che bel complimento che sta facendo a questa Chiesa. È una Chiesa seria, è una Chiesa robusta, è una Chiesa che sa riconoscere quello che è bene e quello che è male. E non chiama l'uno col nome dell'altro. Non solo. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Questa è una cosa molto bella. La comunità cristiana sa riconoscere la verità o meno delle sue guide. E guardate che è una cosa interessantissima questa, eh? Io mi ricordo che a Sant'Antonio ho fatto una predica un anno, che poi è risultata famosa, per fortuna non è stata riferita a chi di dovere. Quando Monsignor Caporello è andato in pensione, noi stavamo aspettando Monsignor Busti, ok? Io avevo fatto una predica che era questa, sostanzialmente, che noi a Sant'Antonio, perché allora ero a Sant'Antonio, non volevamo un vescovo qualsiasi a Mantova, noi volevamo un vescovo bravo, perché di vescovi mediocri c'è piena la terra, noi abbiamo bisogno di un vescovo bravo. E siamo responsabili come comunità di aiutare il nostro vescovo ad essere bravo. O di aiutare, se volete, i nostri preti a essere bravi, le nostre suore ad essere bravi. Perché? Perché la guida non è solo qualcosa che la comunità subisce, ma è qualcuno, perché la guida è sempre una persona, che la comunità cristiana fa crescere, aiuta nel suo cammino. Nella Chiesa non esiste mai chi sa tutto e chi non sa niente, chi parla sempre e chi deve sempre ascoltare. Non funziona mai così il rapporto nella Chiesa. Discente puro, docente puro. E, attenzione, una comunità, passatemi questo termine tra virgolette, ha le guide che si merita. Quindi voi siete bravissimi. Sapete che avrei detto questa cosa, vero? Ecco, sapete, era scontato ovviamente. Però la comunità, ragazzi, di Efeso ha fatto una cosa importante. Ha fatto discernimento sulle sue guide. E ha riconosciuto che alcuni che si spacciano come guide non lo sono e non le ha seguite. E altri che invece sono guide le ha seguite. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo di Giovanni, mi tocca citarlo, però è troppo facile la citazione, dice: quando le pecore ascoltano la voce del pastore, riconoscono la voce del pastore e lo seguono. Il mercenario non gli vanno dietro. Perché? Perché non conoscono la sua voce. Le pecore hanno il diritto che il loro pastore sia bravo, ma hanno il dovere di aiutare il pastore ad essere bravo. Anche se questo a volte è faticoso, è doloroso, vuol dire delle cose che magari non sono sempre simpaticissime. Però devo dire che a San Giorgio questo non è un problema, perché a San Giorgio le cose si dicono proprio. Cioè, quindi a volte devo dire senza troppi giri, ecco, sostanzialmente, no, si dicono, e si dicono, generalmente si dicono anche molto bene, ok? Però si dicono, è importante questo, ragazzi, è importante, perché altrimenti una guida mediocre trasformerà la comunità in una comunità mediocre. Una guida scarsa trasformerà una comunità in una comunità scarsa. Ogni riferimento è puramente casuale, perché non riguarda assolutamente San Giorgio. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. La comunità di Efeso ha una virtù enorme, è paziente. E la pazienza è la capacità di imparare da quello che soffriamo. Non è semplicemente sopportare quello che soffriamo, ma imparare da quello che soffriamo. E che cosa Efeso ha imparato da quello che ha sofferto? Ha imparato la serietà e la correttezza del vivere. Del vivere secondo il Vangelo. Quindi vedete, ragazzi, che bel complimento. Cioè, arrivare in paradiso e sentire il Signore che dice a uno di noi una roba del genere, tanta roba, come direbbero i ragazzi. Fatto questo, abbiamo fatto il 90%. Non dico che siamo già sicuri di avere le chiavi del paradiso, però, insomma, si vede già San Pietro che sorride, che dice... Okay. Insomma, il Signore che dice così, uno dice, beh, insomma, dai, l'abbiamo sfangata, ok? Ho però da rimproverarti, c'è un rimprovero alla chiesa di Efeso, a questa chiesa così brava potremmo dire, ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore, sarebbe letteralmente in greco il tuo amore, il primo. Notate che roba strana, il rimprovero del Signore Gesù sulla chiesa di Efeso riguarda l'amore. Ha a che fare con l'amore, ok? E intuite dov'è il rischio, il pericolo che la chiesa di Efeso sta correndo? Quello che dicevamo prima, di non appoggiare la sua identità sull'amore del Signore. Il primo amore è l'amore di Cristo. O la chiesa appoggia su questo amore, si fonda su questo amore, o il rischio che la sua identità derivi dal suo ruolo, da quello che fa. E quando deriva da quello che fa, se la nostra identità, ragazzi, deriva da quello che facciamo, ci sono all'orizzonte sempre delle guerre. Perché appena qualcuno mette in discussione quello che facciamo, è la guerra. Perché uno si sente attaccato sulla sua identità. Io a Roma avevo, anche se era una cosa un po' patologica, ecco, avevo un grosso problema nella mia parrocchietta, e il problema riguardava i fiori. I fiori, uno dice, caspita, è un problema enorme in una parrocchia i fiori. Sì, evidentemente sì, perché io avevo due signore che erano ufficialmente state nominate dal parroco, che in modo salomonico, per evitare di decidere, aveva permesso la guerra, sostanzialmente, che erano entrambe fioriste, ok? Notate, di un altare che era la metà di questo, né? Quindi era un francobollo l'altare dove io celebravo, perché dopo la vita è talmente ironica da diventare grottesca. Allora, ovviamente, due fioriste per un mezzo altare, con tutto il rispetto dei fioristi presenti, stavo parlando di Roma, ecco, ovviamente essendo in due non potevano andare d'accordo, ok? Ovviamente l'altra faceva sempre i fiori in una maniera orrenda, orrenda. Sapete che c'è un proverbio in Olanda che dice: un olandese un filosofo, due olandesi una chiesa, tre olandesi uno scisma. Ok? Ecco, noi ci eravamo fermati a due, ok? Due fioriste, uno scisma. Io confessavo tantissimo a Roma, io dicevo la messa delle 8:30, poi a 9:30 mi mettevo in confessionale e confessavo fino alle 4 del pomeriggio, ininterrottamente. Ininterrottamente. Ho fatto una cura di confessione nei 5 anni che sono stato a Roma, che poi da allora sostanzialmente non confesso più, cioè nel senso confesso, ma queste sono quisquilie fondamentalmente, la cura l'ho fatta giù fondamentalmente. Una volta, stranamente, sono uscito dal confessionale mezz'ora prima e ho visto una scena che ancora oggi quando ci penso sono tra l'orripilato e il divertito. Una delle fioriste stava mangiando i fiori, sta mangiando i fiori che l'altra aveva preparato. Poi lei si è accorta che io, perché insomma io ero lì, sono uscito dal confessionale, la porta ha sbattuto, quindi lei si è girata, mi ha visto e ha detto: non erano belli. Meno male che non mi ha detto non erano buoni, perché ha visto che li aveva mangiati tutti. Vedete, adesso questo vi dicevo è patologica questa cosa qui, siamo tutti d'accordo. Però ragazzi, la identità che si fonda sul ruolo, su quello che noi facciamo all'interno di una comunità, all'interno di una famiglia, all'interno di un gruppo, all'interno del nostro ambiente di lavoro. Ognuno di noi ha dei ruoli, questo è normale. Ma il pericolo di Efeso è mortale, perché se Efeso si appoggia su quello che fa, cioè sulla sua serietà, sul suo ruolo, sulla sua capacità di riconoscere i cattivi, che cosa succede? Smette di essere chiesa. Efeso è chiesa perché è amata, perché la sua identità poggia sull'amore di Cristo, il primo amore. Il ruolo viene dopo, è un'espressione di questa identità. Tanto è vero, che alcuni dicono che lo stress sostanzialmente, così come si manifesta nel giorno d'oggi, è esattamente un problema di identità. Cioè è basarsi su mille cose che dobbiamo fare e perdere l'essenziale. E questo ci svuota, ci spolpa, ci innervosisce e ci mette sempre sul chi va là. Allora nessuno può chiedermi di non sedermi, anche questo era bellissimo a Roma, guai a cambiare sedia. In chiesa il mio posto è questo. Se viene il Papa, si sposta. Ok? La rigidità del ruolo, il ruolo rende rigido, eh? L'amore ammorbidisce. Allora, vedete l'esortazione. Ricorda dunque da dove sei caduto. Convertiti e compi le opere di prima. È bellissimo questo rimprovero di Gesù, perché Gesù sta dicendo alla chiesa di Efeso: ricordati che sei amata, ricordati, coltiva la memoria positiva dell'amore nella tua vita, ricordati che se non ti appoggi sull'amore non stai in piedi, ricordati da dove sei caduta, se non ti appoggi sull'amore cadi sempre. Cadi sempre, o prima o poi, ma cadi. E convertiti, gira la testa e compi le opere di prima. Quali sono le opere di prima? Lasciati amare. Lasciati amare. Se invece non ti convertirai, cioè se non ti lasci amare, se sei una chiesa che non poggia la sua identità sull'amore, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Cioè, capite l'immagine? Il candelabro rappresenta la Chiesa. Se non appoggi la tua identità sull'amore di Cristo, non sei più Chiesa. Il tuo candelabro non c'è più. Sei un club, sei un'associazione, sei un gruppo di lavoro, sei un gruppo di studio, sei una fonte educativa, una azienda educativa. Tutto vero, tutto bello. Non sei un candelabro, non sei la Chiesa di Gesù. Tuttavia, hai questo di buono, tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Sti Nicolaiti li incontreremo un sacco di volte, in realtà non si sa niente di questa gente qua, ok? Però, diciamo così, erano probabilmente una setta di carattere gnostico, cioè dualista. Erano gente che disprezzava la storia, il corpo, la sessualità, la materialità, cioè che fa distinzione tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale. Sbagliatissimo. Il Cristo cammina in mezzo ai candelabri d'oro, mette la sua Chiesa nella storia, ama la storia e vuole che la Chiesa ami la storia, la sua storia concreta, quella che vive. Ok? Se qualcuno dice, guarda che nella storia c'è solo del disastro, non va bene, lascia perdere, chiuditi, non guardare, giudica, lamentati, critica, non va bene, questa non è la Chiesa di Cristo, non è la Chiesa di Efeso. E siamo arrivati praticamente alla fine. E poi ci fermiamo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Anche qui è molto bello, perché il Signore parla e avrebbe, la logica sarebbe stata quella di dire, beh, visto che io parlo, ascoltami, ascolta ciò che il Figlio dice alle chiese. No, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perché? Perché lo Spirito nel mistero di Dio è il mistero dell'amore, è il mistero della comunione. La Chiesa viene dall'amore ed è mistero di comunione, cioè vuol dire che ha l'orecchio attento sulla voce dello Spirito. E il Figlio non è geloso dello Spirito, come il Padre non è geloso né del Figlio né dello Spirito. Lo Spirito allora, notate, mostra alla comunità ecclesiale, cioè alla Chiesa, l'oggi della parola di Dio e ne fa affiorare la fecondità, la novità, la freschezza. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Allora, sapete, il vincitore non è quello che vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi o il Mondiale. Il vincitore è colui nell'Apocalisse che non si stanca mai di ricominciare tutti i giorni la sua relazione di amore con il Signore. Chi riparte tutte le mattine, chi ha voglia di riscoprire questo legame importante con Cristo. Si vince non perché si trionfa, si vince perché non si rompe il legame con il Signore Gesù, il noi con il Signore Gesù. E a questi è aperta l'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Cioè, capite? È a questa gente che con umiltà tutte le mattine ricomincia la sua relazione di amore con Cristo e lascia tutte le mattine che Cristo ci ami con l'amore di cui lui è capace e fondi la nostra identità su questo amore, chi fa questo che cosa riceverà? Riceverà la vita piena, la vita nella sua totalità, che sarà l'abbraccio definitivo di Gesù. Chi si lascia abbracciare tutte le mattine da Cristo può sperare che questo abbraccio un giorno non finirà mai. Quindi notate il rimprovero, eh? Non dimenticarti il bene che ti voglio. Non dimenticarti che la tua identità si fonda sull'amore, che tu sei nel palmo della mia mano, che io cammino con te e so tutta la tua fatica, tutta la tua perseveranza. Bene, allora, sono le 21:52, quindi ci fermiamo. Volevo fare la chiesa di Smirne, ma no, perché non ci stiamo dentro. Come al solito sono stato più lungo del previsto. Non abbiate paura. andiamo a casa con la chiesa di Efeso, la prossima volta vedremo sicuramente i versetti dall'8 all'11, che appunto è la lettera alla chiesa di Smirne. Andremo un pochino più veloci perché tante cose le non abbiamo bisogno di dirle, e poi vediamo se, ma appunto vedremo, se ci sta anche la lettera alla chiesa di Pergamo, che è la terza. Se avete voglia di leggervi la lettera alla chiesa di Efeso potete farlo, o se volete dare un'occhiata anche alla chiesa di Smirne, assoluta libertà. Grazie e buonanotte e buona settimana.